Allora, buonasera a tutti. Io farei l'appello in modo che iniziamo questo consiglio e diamo poi subito la parola all'assessore Conte. Quindi
Ok.
possiamo pa partire con l'appello.
Abate.
Barbieri. Berretta. Bianchi. Bonomi. Bunegab, Calderara, Campagna assente giustificata, Capano, Consolini, De Pascalis assente giustificata, Farina, Galesi, Geraci, Guastoni, Mardegan, Marini, Nirunjun, Pavesi, assente giustificato, Pelucchi, Pozzari, Prinza, Rivera, Romano, Russo, Songini, Spadafora, Telesca, Turato, 24 presenti.
Ok, quindi ancora buonasera a tutti. Io darei la parola all'assessore Conte che ci illustrerà sul bilancio preventivo. Grazie.
Intanto buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito. L'idea di discutere e guardare la struttura del bilancio del Comune di Milano nei municipi mi è venuta all'inizio di questo mandato, quando ho avuto l'onore di essere chiamato a svolgere il ruolo di assessore al bilancio, perché ritengo, al di là degli slogan elettorali o di campagna elettorale che sono legittimi, durante il mandato di poter vedere con tutti in maniera più oggettiva possibile, le regole che sottendono alla costruzione del bilancio, sia in parte corrente che in parte capitale, per comprendere poi alcune dinamiche che impattano in maniera determinante sulla nostra città. Naturalmente nel bilancio ci sono scelte di tipo politico, dove credo che sia giusto, anzi si debba fare, si debba avere una forte dialettica fra maggioranza e opposizione, possiamo poi discutere anche di questo, però l'idea in generale era guardare al bilancio per capire cosa fa il documento, ecco, a cosa serve il documento principale di una giunta comunale, di fatto, perché da questo documento poi derivano tutte le politiche che vengono messe a terra a Milano, così come a Canicattì o in qualsiasi altro comune d'Italia. La prima domanda che mi sono fatto da assessore, ma in realtà anche da consigliere comunale nello scorso mandato, è abbastanza semplice. Qual è l'obiettivo del comune? Perché questo, secondo me, sfata una prima fake news o comunque un primo equivoco, quello in cui il comune in generale, Milano in particolare, debba fare cassa. E nessun comune ha intenzione di fare cassa o di prendere i soldi dei cittadini. Il vero obiettivo di un comune è offrire servizi e la cassa serve a finanziare i servizi. Quindi si inverte questo ragionamento. Per me è stato non facilissimo, non immediato, visto che ho avuto un'esperienza pluriennale nel privato, dove l'obiettivo della società è fare profitti. Invece, in questo caso, è massimizzare i servizi. Ma questo non lo dico io. Sto provando a proiettare delle slide che alcune volte sono da prova di oculistica. E però di fatto è l'articolo 13 del TUEL, cioè quello che deve fare un comune è appunto dare servizi alla persona e alla comunità. Già la serata è particolare così.
Solo una fila.
Quindi prestare, erogare servizi alla persona e alla comunità e questo lo fa tramite il comune o tramite le proprie partecipate, tra l'altro il comune di Milano ne ha diverse e lo deve fare nel rispetto degli equilibri di bilancio, che è un intervento di legge che è intervenuto nel 2012, che vedremo dopo. Quindi questa era la prima domanda. La seconda era, e vado abbastanza velocemente, io cerco di farlo molto pratico il ragionamento, è vedere in una striscia temporale, ne ho anche una cartacea, però se volete.
Sono cieco, ho paura ora che non leggo più.
in una striscia temporale. Io poi comunque ve la mando la presentazione, esatto, non è un problema. In una striscia temporale, partendo da inizio anno fino alla fine dell'anno, quelli che sono i momenti più importanti del bilancio, perché il bilancio non si esaurisce nel momento della sua approvazione, ma ha diversi momenti in cui viene assestato, cioè viene fatto un riequilibrio. Questo succede almeno una volta all'anno a luglio, entro luglio, quindi rispetto alle previsioni che sono state fatte a inizio anno, come auspicio, a luglio si registra se le entrate e le uscite hanno mantenuto quelle previsioni, altrimenti si vanno ad assestare, come si dice. E poi si arriva a settembre, dove avviene un secondo passaggio importante, soprattutto per chi ha molte partecipate, che è il bilancio consolidato. Quindi il regolatore chiede di vedere la struttura patrimoniale, economica e finanziaria della città, anche avendo dentro le proprie partecipate, quindi una view un po' più ampia. E poi entro fine anno, quindi mese 12, si incomincia a lavorare sul documento unico di programmazione e bilancio di previsione finanziario su programmazione triennale, perché ancora una volta il regolatore ha voluto rendere omogenea la programmazione dei comuni e delle regioni a quello che arriva a livello nazionale. La manovra che è attualmente discussa in commissione bilancio alla Camera è una manovra triennale, quindi una programmazione triennale, di così di conseguenza viene fatto anche nei comuni. Poi vedremo dopo che il DUP, il bilancio di previsione finanziaria, non è un documento ma una somma di documenti che tra l'altro discutete anche voi, penso ad esempio il PTO. Approvato il bilancio di previsione, che auspicabilmente dovrebbe essere fatto inizio anno, ma per dirvi il numero, noi l'anno scorso lo abbiamo approvato inizio giugno, quindi molto avanti rispetto a un previsionale, così come tantissimi altri comuni. Nella primavera invece si va a fare e a redigere il bilancio di revisione, si vede il consuntivo dell'anno precedente, quindi veramente si va a vedere sull'anno precedente quello che è stato speso e quello che è stato incassato, e in quel momento si determina o un avanzo di amministrazione o peggio un disavanzo di amministrazione. Tutte e due le notizie non sono positive. Se abbiamo un disavanzo vuol dire che non abbiamo ben calibrato la spesa e quindi siamo strutturalmente in deficit, ma se siamo in avanzo, dal mio punto di vista, e questo è un messaggio più politico, significa che non siamo riusciti a spendere tutti i soldi che avevamo e quindi abbiamo leggermente tradito quello che è l'obiettivo dell'articolo 13 del TUEL, cioè dare servizi alla cittadinanza. Quindi potevamo dare servizi per altri milioni, migliaia di euro e non l'abbiamo fatto. Poi naturalmente ci sono sempre delle giustificazioni, però l'obiettivo è tenere l'avanzo più vicino allo zero. Non ha nessun motivo il comune, e di qui è un po' sconfessare questo falso mito, di fare cassa o avanzo, perché non vengono distribuiti utili né all'assessore al bilancio né ai dirigenti né a nessun altro, cioè rimangono semplicemente nelle casse del comune. Quindi una prima considerazione temporale, quindi più momenti nell'anno hanno diversi momenti di delibera, e poi invece quello che è il documento principe o set di documenti principi fatto a inizio anno, comunque nel primo trimestre di ogni anno, ha diverse sezioni. Ha la sezione relativa al DUP, quindi al documento unico di programmazione, che al suo interno ha due parti, una sezione strategica che di fatto è il programma elettorale del sindaco che ha vinto le elezioni, e una sezione operativa che invece dice come metto a terra le mie idee, la mia visione della città nel triennio, quindi coerenti rispetto alla programmazione. E poi altri documenti come il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il famoso PAVI, che è determinante secondo me anche per i municipi, perché in quel documento lì ci sono tutti gli immobili, le aree che il comune non ritiene utili a scopi istituzionali e quindi li mette in vendita di fatto. Molte volte mi è capitato di avere rapporti con espressioni dei municipi che hanno chiesto invece di far portare indietro pezzi di proprietà del comune fuori dal PAVI, quindi non metterli in vendita. È un invito che faccio anche a voi: se ritenete strategiche alcune aree, naturalmente si deve valutare, però il momento in cui si può fare è il momento dell'approvazione del bilancio. Il PTO che abbiamo citato prima e poi il programma biennale di acquisto di forniture e servizi. Poi salto alcune slide, ma ve le manderemo tutte per chi voglia poi guardarsi con attenzione. La presentazione è nata in un modo, poi è cresciuta diventando anche una presentazione che teniamo presso l'università. per ogni step temporale che vi ho detto prima, vi ho allegato poi quello che è il vero documento che io guardo quando lavoro con i miei uffici, quindi questo è il bilancio di rendiconto di gestione, il famoso consuntivo, che poi potete trovare facilmente anche sul sito del Comune. Quello che è il documento unico di programmazione, in questo caso c'è già la foto del progetto di bilancio 24-26, quello che speriamo di portare in aula il prossimo gennaio. Un assestamento di bilancio, che tra l'altro anche abbiamo appena fatto a novembre, ed infine, sempre da un punto di vista di informazione, le citavo prima, le partecipate o gli enti partecipati dal Comune di Milano che fanno parte del perimetro di consolidamento, attraverso le quali svolgiamo servizi e diamo servizi alla città, quindi A2A, di cui possediamo il 25,01%, SEA, le aziende farmaceutiche milanesi, MM, ATM, Milano Sport, Milano Ristorazione, Sogemi e le altre che sicuramente conoscete e su cui, se volete, possiamo anche soffermarci dopo. E poi le altre slide vado veloce semplicemente perché sono proprio delle immagini del nostro DUP. Questo ad esempio è quello che avviene nel nostro DUP rispetto alla missione servizi istituzionali, in cui per esempio vi era un nostro obiettivo che riguardava la valorizzazione di Piazza Duomo, che ha impattato i vostri colleghi del Municipio 1 che hanno cambiato sede in attesa di una sede definitiva che dovrebbe essere in zona Crocetta. Un'altra cosa interessante che stiamo provando a fare per essere sempre più in linea rispetto agli obiettivi delle Nazioni Unite è cercare di declinare tutto il bilancio in termini di spesa rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Quindi all'interno del nostro, abbiamo inserito all'interno del nostro sistema contabile, poi anche in forma grafica, gli obiettivi di sviluppo sostenibile in modo tale da capire come la nostra spesa si avvicina agli stessi, avere un benchmark, diciamo, avere un modo per misurare la nostra spesa anche da questo tipo punto di vista. L'ultima slide più teorica è questa, in cui viene descritto come le entrate vengono divise per titoli, che vanno dall'1 al 3 per la parte corrente, dal 4 al 6 per la parte capitale, e anche le spese poi vengono divise in spese corrente fondamentalmente e in spese in conto capitale. Finita la parte, spero non noiosa, del bilancio dal punto di vista teorico, quello che ritengo più interessante invece è andare a guardare un po' i numeri e dare già un'indicazione di quello che vale un bilancio di un comune importante e grande come quello di Milano, andandoci a focalizzare su quanto è grande. La spesa corrente del Comune di Milano, in questo caso avete il 2021 preventivo, quando vedete la P piccola è il preventivo, e 2022 preventivo, cioè quello che abbiamo utilizzato di fatto a giugno. Vedete il totalone nella prima riga in rosso, è di circa 3 miliardi 500 milioni di euro, quindi la parte corrente, quello che viene messo a terra in termini di spesa in un comune come quello di Milano è 3 miliardi e mezzo. Anche qui, rispetto a quella che è stata molta narrazione anche sui giornali della scorsa primavera, in realtà il preventivo di spesa del 22 è stato superiore a livello aggregato rispetto al preventivo di spesa del 21, quindi il nostro comune auspicabilmente spenderà quest'anno 3 miliardi e 572 milioni rispetto ai 3 miliardi 377 dell'anno precedente. Poi vedremo dopo come sono declinati. Come dicevo prima, i comuni, tutti i comuni, devono sottostare a un obbligo che arriva dalla legge di stabilità 2208 del 15, che è il pareggio di bilancio. Quindi nessun comune può prevedere di spendere più di quello che prevede di incassare. Quindi l'obiettivo che ha l'assessore al bilancio di fatto è quello di trovare l'equilibrio, cioè comporre la spesa in modo tale che la somma delle spese di tutte le direzioni faccia il totale delle previsioni di entrata, laddove le previsioni di entrata non possono essere messe a caso, ma devono sottostare a dei principi contabili di veridicità e di sostenibilità, altrimenti il Collegio dei Revisori di fatto non approva il bilancio. Il primo messaggio è quanto vale la parte corrente del comune. Il secondo invece è vedere come finanziamo la nostra spesa in tre macro aggregati. Allora, il primo a sinistra sono le entrate di natura tributaria, cioè le tasse che i cittadini milanesi pagano e con cui noi finanziamo servizi, che valgono, guardando sempre al 21 e al 22, guardo il 22, la seconda colonna, 1 miliardo 396 milioni per quest'anno, quindi la cifra è importante, stiamo parlando di circa il 40% del totale della spesa, di cui la parte del leone la fanno l'IMU, che vale 740 milioni, 745 milioni di euro su quest'anno, la Tari, che è circa 300 milioni di euro, che è una tassa, ma in realtà il comune incassa come partita di giro, perché tutto quello che incassa lo retrocede a chi vince il servizio, in questo caso AMSA, quindi di fatto è un passaggio nel nostro bilancio, ma non è una tassa che rimane nella nostra capacità di spesa, l'addizionale comunale IRPEF, che è 195 milioni di euro, e poi le altre cifre sono naturalmente importanti, ma sono di natura minore. È interessante, lo segnalo, la tassa di soggiorno, che quest'anno prevedevamo a 35 milioni, ma avendo avuto un ritorno di turismo superiore addirittura in alcuni mesi a quello dell'anno prepandemico, cioè del 19, alla fine lo assesteremo intorno ai 55 milioni, quindi siamo tornati esattamente dove eravamo nel 19. Questo conferma fortunatamente la capacità attrattiva della nostra città di un turismo molto presente. Il secondo box su cui richiamo l'attenzione è quello sulla destra in basso, invece, che indica le entrate extra tributarie, che di fatto sono un fiore all'occhiello della città di Milano, non solo in questo mandato naturalmente, che indicano la capacità imprenditoriale, quindi il comune imprenditore, si diceva una volta dello Stato imprenditore, in realtà qui è il comune imprenditore che, valorizzando i propri asset, riesce a ricavare risorse che poi diventano una fonte di copertura per i servizi della città. Qui ci sono anche voci che vengono discusse poi politicamente, sempre in termini dialettici. Le principali voci sono di fatto i proventi da TPL, quindi i biglietti. Siamo unici da questo punto di vista nel panorama degli 8.000 comuni, incassiamo direttamente nel nostro bilancio la vendita dei biglietti, non vengono incassati dalla nostra ATM, ma nel nostro contratto, che è in gross cost, vengono incassati direttamente da noi. Noi prevedevamo quest'anno di incassare 320 milioni dei biglietti, in realtà chiuderemo credo leggermente sotto, rispetto al dato consuntivo del 19, che era 440. Quindi questo conferma e incomincia a delineare una delle difficoltà che il Comune sta avendo negli ultimi anni in termini di sostenibilità del trasporto pubblico locale, su cui sicuramente dopo avremo da discutere, ma che di fatto viene penalizzato da una mancanza strutturale, almeno in questi ultimi due anni, di persone che prendono la metro, banalmente io che ho scoperto di poter andare in bicicletta tutti i giorni in ufficio, tranne questi, e che quindi prendono meno o il bus o la metropolitana. Un'altra voce molto importante sono le sanzioni per infrazione del codice della strada, che sono molto legate alla mobilità interna alla nostra città, che negli anni prepandemici superavano abbondantemente i 300 milioni, quest'anno abbiamo previsto 232, ma chiuderemo credo intorno ai 210. Questo viene determinato da due elementi fondamentalmente: da quanto le persone girano e da quanto poi infraggono la legge, però fondamentalmente c'è una correlazione molto elevata rispetto ai costumi degli automobilisti in media. E le altre voci sono inferiori, ma c'è il canone unico di concessione che vale 80 milioni, insomma, ci sono altri numeri che sono interessanti. E ci sono i dividendi delle nostre partecipate, che negli anni prima della pandemia arrivavano anche a 140 milioni all'anno, l'anno scorso sono state circa 80 milioni, anche qui in maniera strutturale, guardando soprattutto da TM e SEA, che sono legati al movimento di cose e persone, hanno subito una grossa riduzione. Quindi se sommiamo già questi due numeri, vedete facilmente che rispetto a prima, avendo un bilancio molto forte sulla parte extra tributarie, il Comune lascia introiti per circa 150 milioni. E anche qui, questa parte qua vale qualcosa sotto il 40% della nostra spesa, negli anni pre-pandemia valeva il 40%, che è un numero importante, significa che le entrate tributarie e quelle extra tributarie coprivano l'80% della nostra spesa, quindi avevamo e abbiamo ancora una capacità di autonomia finanziaria molto elevata e dipendiamo solo per un 20% dei trasferimenti nazionali e regionali, dove quelli regionali sono il Fondo Nazionale Trasporti, che vale 260 milioni di euro, e poi altri trasferimenti. In questo caso avevamo ancora un residuo di fondi che arrivavano tramite decreti aiuti bis del governo Conte 2, e questa parte vale circa 678 milioni per quest'anno. Storicamente nel mio mandato da consigliere valeva più o meno 500-550 milioni. le ho fatte vedere in maniera statica, e invece l'altra considerazione per dare all'Aula un altro argomento di riflessione è dire: benissimo, abbiamo, come vedete nell'ultima colonna, questo è veramente, diciamo, provante come slide, una spesa di 3 miliardi 572 milioni, che però non è completamente nelle disponibilità dei miei colleghi o dell'assessore del bilancio, ma neanche del sindaco, perché circa l'80% di questa spesa è già predeterminata, quindi io la prendo come dato, non ho capacità discrezionale né di aumentarla, tantomeno di diminuirla, e lo possiamo spiegare anche velocemente in 7-8 voci, riguardandole dall'alto e il basso. Quindi vi invito a guardare l'ultima colonna, che è il 2022, passando dall'alto. La prima posta è una posta correlata, cioè sono trasferimenti che arrivano dallo Stato con vincolo di spesa, che quindi non vengono determinati da noi. Poi abbiamo una posta tecnica, che è il fondo crediti dubbia esigibilità, che vale 330 milioni, e di fatto il regolatore chiede ai comuni di accantonare delle cifre rispetto alla capacità di riscossione che ha l'ente. Noi abbiamo una delle più alte in Italia, ma comunque non altissima, e quindi accantoniamo 330 milioni di euro. In rosa la somma di quota capitale e interessi, quello che si chiama il servizio del debito, che vale circa 300 milioni di euro, quindi con tre voci siamo già più di un miliardo. Le spese per risorse umane, significa banalmente gli stipendi dei nostri 13.500 dipendenti. Con punta d'orgoglio, durante gli anni della pandemia noi non abbiamo mai saltato il pagamento di nessuno stipendio, significa che siamo di fatto una società che esprime molto welfare della città in termini di pagamento di stipendi. Anche qui è assolutamente impensabile pensare a una riduzione, anzi incrementeremo, dato il piano di assunzione dei vigili che stiamo mettendo a terra in questi tre anni. Il trasporto pubblico locale, che qui è 843 milioni di euro, cioè quello che diamo a chi fa andare i trenini, di fatto, che anche lì non può essere ridotto. Igiene ambientale e pulizia è di fatto a AMSA 300 milioni circa. E come vedete, la somma di queste cifre lascia alla disponibilità delle direzioni 791 milioni di euro, quindi circa il 20% del totalone che abbiamo a bilancio, che è quello che viene diviso tra me e soprattutto tra i miei colleghi per portare avanti le politiche di welfare, di educazione, di cultura e così via. E questo è un po'. L'altra analisi è sempre sulla parte di spesa, vedere ma com'è cambiata la composizione della spesa e le voci all'interno negli ultimi sei anni. Prendo sei anni perché banalmente sono gli anni che io conosco abbastanza bene, avendoli visti io, ma volessimo allungare ancora di più la striscia non troveremo grossissima variabilità. E di fatto vediamo come dal 2017 al 2022 la spesa è tutto sommato stabile in maniera incrementale. Siamo passati dalla prima colonna del 17, che era 3 miliardi 346, dove però avevamo meno poste correlate. Cosa significa? Che i nostri dirigenti in quegli anni hanno avuto meno capacità di attrarre finanziamenti statali, e invece è diventata più forte soprattutto negli ultimi anni, e siamo passati ai 3 miliardi 572 di quest'anno, significa 200 milioni di fatto nel giro di 7 anni. Tutto sommato una spesa che è cresciuta ma è rimasta sostanzialmente stabile. Poi all'interno delle voci potete vedere anche come sono cambiate nell'ultimo periodo. Quindi il lavoro del comune ha funzionato, cioè quello che viene chiesto di non aumentare la spesa al retto l'abbiamo fatto, anche se in maniera non elevata, insomma abbastanza contenuto. Il ragionamento diverso purtroppo è lato entrate, dove vedrete sempre un pareggio, perché quello è un obbligo di legge, quindi la somma delle entrate e la somma delle uscite è sempre lo stesso. Qui ho messo di dirvi che sono dati a consuntivo, però questi di queste slide sono quelli che effettivamente abbiamo incassato e abbiamo speso. E in questo caso qua vedete come è interessante, perché anche qua c'è secondo me uno slogan che non è vero, quello delle tasse. Le tasse, cioè la parte di entrate tributarie nel 17 era 1 miliardo 387 milioni, nel 22 1 miliardo 396, quindi di fatto in 7 anni sono aumentate di 10 milioni e sono dovute all'aumento dell'addizionale IRPEF, cioè la base imponibile della città di Milano è diventata più ricca e quindi la nostra aliquota, che è rimasta ferma allo 0,8, ha reso 10 milioni di più. In realtà qualcosa in più, perché nello scorso mandato abbiamo elevato il livello di esenzione da 21.000 a 23.000 e quella manovra valeva circa 10 milioni, quindi senza quella avremmo avuto altri 10 milioni di entrate. Però di fatto ancora una volta una stabilità piena per volontà politica, ma soprattutto per volontà di legge, nel senso che noi non potremmo neanche farlo, pur volendo aumentare le aliquote, non c'è possibilità per i comuni di farlo. In rosa, salto al titolo terzo, le entrate extra tributarie, qui invece si vede l'effetto del Covid. Nel 2017, quindi l'ultima riga rosa, era 1.454 miliardi, abbiamo raggiunto nel 21 1.161 miliardi, quindi 300 milioni in meno, e quest'anno siamo a 1.222 miliardi, quindi circa 230 milioni in meno. Quando l'anno scorso, inizio anno, perdon, il sindaco è uscito anche con qualche dichiarazione e si parlava di buco di 200 milioni, di fatto non è un buco, è semplicemente che il Covid ci ha lasciato un'eredità molto pesante sulle entrate extratributarie, soprattutto relative al TPL e ai dividendi. Quindi, e l'imposta di soggiorno, anche se quella vale insomma, un po' di meno. E invece quello che sta emergendo molto forte adesso, che il secondo rigo dove vi ho lasciato due box evidenziati in giallo, è quello che è successo nel 20 e nel 21 durante gli anni della pandemia, dove il governo, avendo compreso questo meccanismo, ha trasferito a Milano per 2 anni 500 milioni, quindi 1 miliardo in 2 anni, di fatto compensando le maggiori spese da un lato e soprattutto le minori entrate dall'altro che il comune ha avuto. Quindi ha riconosciuto il valore della città e con i vari decreti, soprattutto sul governo Conte 2, poi ha compensato questi ammanchi riportando il bilancio in equilibrio. Quest'anno con l'arrivo di Draghi e con la venuta meno del stato di emergenza a marzo, i trasferimenti sono tornati a zero, quindi di fatto siamo tornati ai livelli prepandemici, avendo però ancora dentro il problema sul TPL e soprattutto sui dividendi, che hanno creato il problema che è stato noto ad inizio anno e che continuano a creare tensione di bilancio di parte corrente anche quest'anno e probabilmente lo faranno anche l'anno dopo. Quindi non c'è stata una scelta politica centrale di accompagnare, e questo lo dico senza nessun tipo di posizione politica, come un fatto oggettivo. Di fatto il governo centrale non è immaginato di accompagnare l'uscita dal Covid e ha determinato che chiusa l'emergenza sanitaria fosse chiusa anche quella economica e sociale, che di fatto però non si è verificato essere così. E poi dentro vedete anche poi la sottovoce dei dividendi. E come vedete nel passato la riga 2, cioè i trasferimenti correnti, erano più o meno 500 milioni, quindi più o meno il 20% di quello che è il nostro totale fabbisogno. E poi l'ultima slide dà un po' anche con un po' di colore l'idea di come spendiamo i nostri soldi. Io vi invito a vedere questi numeri giusto per avere un'idea, poi non sono precisi, parlo sempre per esempio della cultura, che quel boxing va a sinistra, al centrale, 3%, in realtà non tiene conto degli stipendi dei custodi, dei bibliotecari, perché vengono caricati invece sui servizi generali istituzionali, però dà un'indicazione di come si compone la spesa. Secondo me qui emergono due dati molto importanti. Uno, i trasporti. Il trasporto pubblico locale vale un terzo del nostro bilancio, quindi un terzo del nostro bilancio è un servizio che è il TPL, su cui dopo magari facciamo un focus. E la seconda cosa che invece esprime il DNA di questa città è welfare e salute, il 20% della spesa, che in termini percentuali è quella più elevata anche di tanto fra tutti i comuni d'Italia, che rende ancora una volta e sottolinea il DNA milanese di voler essere una città di sviluppo ma vicina agli ultimi, o di fatto sempre vicina alla fascia più debole della città. Questo lo dico ancora una volta storicamente, quindi trasversalmente questo numero è sempre stato molto elevato. TPL, questa slide potrebbe essere aggiornata, e visto che tra l'altro è un tema di attualità, ve la lascio, almeno così però abbiamo una base, o chiunque ha una base di ragionamento su cui fare poi prendere le proprie conclusioni. Il TPL nel 22, sommando tutte le cifre, vale 1 miliardo, e con la bellissima apertura dell'M4, da quest'anno aggiungiamo altri 42 milioni e attendere altri 100 nel 2025, che è il canone di disposizione che paghiamo a M4 per far andare i treni. E quindi il nostro TPL costerà 1 miliardo e 100 a 100 attendere, quindi più di un terzo del nostro bilancio, si avvicina attorno al 40%. E anche una volta, ancora una volta qui vi ho portato dei dati storici anche di previsione, per farvi vedere quanto costa, che è la prima riga, questa è davvero piccola, vediamo se riesco ad allargarla. Olè. Ok, si vede anche la manina? No. no, la mano non si vede, però nel 2022, quindi l'ultima colonna, è 845 il canone a disposizione che paghiamo ad ATM, qui non c'è ancora M4. E come copriamo questo costo? Lo copriamo con le entrate, da biglietti, dai trasferimenti tramite Fondo Nazionale dei Trasporti. L'ultima riga in realtà non c'è più, erano legati al Covid. Di fatto nel 22 parliamo di 320 milioni di biglietti e di 262 qualcosa milioni dal Fondo Nazionale dei Trasporti. Quindi qui in basso, meno 230, è il costo del TPL per Milano. Quando dico costo, è quello che paghiamo tutti tramite le nostre tasse, cioè la fiscalità generale del comune paga questo delta. Quindi quando parliamo del biglietto, in realtà il biglietto è un modo per coprire il costo. Quello che non copre il biglietto non scompare nel nulla, ma viene pagato comunque da noi tramite la fiscalità generale, magari anche da chi, qualcuno che non prende assolutamente la metro, di fatto finanzia la metro tramite le proprie tasse. E anche qui c'è una linea storica, vedete come nel 19 questo delta era 125 milioni, adesso per il Covid, nonostante i trasferimenti e per l'aumento del costo dovuto all'M4 soprattutto, è a 230 e tenderà a diventare circa 400. Quindi è un tema predominante all'interno del bilancio da un punto di vista numerico, e quei 400 che possono essere finanziati dalla fiscalità generale però hanno come contraltare, dovendo stare noi in equilibrio di bilancio, che vanno a prendere spesa delle altre direzioni. Quindi se non lo finanziamo in maniera alternativa, significa spendere meno per cultura, educazione, welfare, eccetera, eccetera. Perché di fatto, date le entrate, devi comporre la spesa in un modo. Se scegliamo di investire in maniera predominante nel servizio trasporto, va benissimo, però c'è una conseguenza, che è quella di trovare le risorse altrove. L'altra slide di dettaglio...
No, aspetta, è sparita.
L'altra slide è sul welfare, che fa vedere in termini di missione quanto spendiamo ogni anno per welfare e salute, con un po' di dettaglio. Ed infine quello che invece è la spesa su ordine pubblico e sicurezza, è interessante perché il piano assunzionale dei nuovi vigili, 70 sono già stati assunti, continua ad andare avanti e attendere. Passeremo dai 2.800 vigili che sono a regime oggi, che credo siano dei punti più bassi degli ultimi anni, ai 3.350 entro 3 anni. Nel fine anno saremo intorno ai 2.900, poi l'anno prossimo è previsto credo altri 200 e l'ultimo pezzo poi 260 e poi l'ultimo pezzo, il complemento, nel 2024. Su ogni voce naturalmente potremo guardare un dettaglio. Io ho immaginato quelli che sono più di interesse da un punto di vista anche di dibattito o di dialettica politica. Come per la parte corrente, anche sulla parte capitale, dove noi abbiamo un po' più flessibilità, vigono le stesse regole, quella del pareggio di bilancio. Qui però si esprime molto di più quella che è la visione politica della città e quello che è il mandato elettorale, perché di fatto è che città ci sarà nei prossimi anni in termini di sviluppo, perché dove stiamo investendo. E poi su questo potremmo anche avere un dettaglio. Quest'anno noi abbiamo in termini di investimento un bilancio di 5 miliardi e 2, quindi circa 400 milioni in più rispetto all'anno scorso, di cui un miliardo e qualcosa è relativo a finanziamenti che arrivano dal PNRR, a titolo ad esempio i prolungamenti della metropolitana, il finanziamento della BEIC per 130 milioni e altri investimenti. E questa è la suddivisione per missioni su come vengono spesi all'interno del piano di investimenti le nostre risorse. Anche qui il trasporto pubblico ha un ruolo molto importante, circa il 50%. Questo significa i finanziamenti dei prolungamenti della metropolitana, della M1 fino a Baggio, della M3, anche della M4 verso Segrate, della metrotranvia, insomma ci sono tutti i finanziamenti relativi al trasporto pubblico che di fatto valgono circa il 50% del nostro piano di investimenti. L'ultima slide è relativa a quello che succede invece sui municipi, visto che siamo nel municipio 8. I municipi hanno un budget più o meno uguale, di circa 1 milione e 2 per ogni municipio. Questo è quello che è stato previsto sul municipio 8 per 22, 23 e 24. Quando abbiamo negoziato il bilancio all'inizio di quest'anno, la Presidente può confermare, nella conferenza con i Presidenti, La mia garanzia era stata che per il 22 non si sarebbe mai non si sarebbe toccato un euro dei municipi, così siamo riusciti a fare. L'invito che faccio è sempre poi di spenderli tutti, anche se ho ben compreso in questo giro di municipi che sto facendo che c'è una difficoltà di impegno di spesa, soprattutto sul cavallo d'anno, su cui sto ragionando con i miei direttori per capire se si può trovare una soluzione, ma su questo aspetto anche i vostri spunti, che è di circa 1,2 miliardi, che conoscete sicuramente meglio di me. Grazie.
Grazie, Assessore. A questo punto io aprirei il dibattito, quindi chi vuole intervenire. Nessuno. Non ci sono domande? Ok. Allora, a me risulta prima Turato, quindi do la parola prima a Turato. Aspettate che faccio 5 minuti, ok? Prego.
Sì, grazie Presidente, anzi Vicepresidente. Grazie Assessore delle spiegazioni, delle prime slide molto apprezzate, tra l'altro. Ho diverse domande, ma la prima che mi sorge era in una delle slide dove faceva dire l'IVA. Mi è caduto l'occhio su questo, non so se mi sono perso la spiegazione perché eravamo qua sotto e vedere faceva veramente... Ecco qua, no, la slide prima, ecco qua. L'IVA, mi è caduto l'occhio su quello. Come mai? Una curiosità, dal 2017 siamo scesi da 52.0, se leggo bene, al 2018 7.4, poi si è assestata bene o male, 2020 lo imputo alla pandemia, poi 7.7, 8.6. Come mai c'è stato questo abbassamento forte tra il 2017 e il 2018? Non so se può rispondere subito, come era una domanda, e poi qui non c'è la previsione sul 2023. Immagino.
Ok, grazie. Magari io raccoglierei qualche domanda poi. Ce ne sono due per ora, raccoglierei queste due. Quindi il consigliere Prinza, prego.
Ma a me ha colpito molto i soldi per il trasporto pubblico locale. E faccio la domanda, ma non è stato previsto anche un po' il controllo dirigenziale dei trasporti pubblici? Cioè, mi sembra un po' un ammanco esagerato, cioè, è vero che c'è stato il Covid e via, dei dirigenti, cioè, di solito quando un'azienda va in perdita, al di là delle giustificazioni che ci sono state per via del Covid e via, però mi sembra un po' da rivedere magari anche da parte del Comune il livello dirigenziale, cioè se tutto funziona bene, ecco, è una domanda un po' provocatoria, ma secondo me ci sta. Grazie.
Grazie, non so se ci sono altre domande, se no, visto che non ne vedo, iniziamo a rispondere, se si prenota lì. Consolini, allora, dai, prego.
Sì, grazie. Molto interessante comunque quello che ci è stato presentato. Finalmente ho visto un bilancio capibile anche da tutti, diciamo. Ecco, io volevo tornare sul problema dei trasporti. Allora, la domanda era questa: non è che questo dipende anche dal fatto che c'è molta gente che non paga, cioè che va a sbaffo, che fa il portoghese? Non sarebbe il caso allora di pensare... No, beh, è un modo di dire. Ormai si dice così. Non è magari il caso di pensare, anche per la sicurezza, di rimettere ancora un bigliettaio? Io penso che si recupererebbero i soldi che si spendono per il bigliettaio, ma si avrebbe più sicurezza e meno gente che non paga. Poi lei diceva che anche lei prende la bicicletta, e quindi non va più in metro, quindi sostiene quello che dico sempre io, andate meno in bicicletta e prendete i mezzi pubblici, grazie. E anche in monopattino, e anche col monopattino.
Va bene, grazie. Io continuerei con le domande, visto, dai, facciamo il consigliere Abbate, prego.
Sì, anche a me ha sorpreso molto la spesa per i trasporti pubblici e siccome non sono esperto di bilancio eccetera, volevo capire, ma appunto quando si fanno nuovi rami della metropolitana sono tutti a spese del comune o intervengono altre sovvenzioni, non so, statali, regionali, non so, perché mi sembra che se no solo sul comune potrebbero incidere molto, però è una domanda da ignorante. Grazie.
Grazie, farei Bianchi Luca e poi farei rispondere all'assessore, se mai facciamo un altro giro. Prego.
Grazie. Volevo fare una domanda che forse esula un pochino dalla competenza, ma dato che ha dei risvolti economici ci ricade. Si parlava degli introiti da sanzioni che sono diminuiti perché c'è meno circolazione legata al Covid. Io giro per Milano e di infrazioni ne vedo tante, fatte da automobilisti, ma vedo pochi vigili. E poi vedo anche le infrazioni fatte dai ciclisti, che non vengono mai sanzionate. Lì c'è anche una questione di tutela del ciclista, secondo me, perché io sostengo che qualche volta dare una multa al ciclista può salvargli la vita in un secondo tempo, quando commette certe infrazioni che lo mettono in pericolo. Le faccio degli esempi, ciclisti che salgono e scendono dai marciapiedi, magari sulle strisce pedonali, pensando magari di aver ragione perché sono sulle strisce pedonali e non considerando che invece sono su un veicolo. Forse manca anche un po' di educazione alla circolazione, io non so quanti ciclisti hanno poi anche la patente e quindi conoscono le norme della circolazione. Ultimamente mi è capitato anche di vedere i ciclisti che superano il limite di velocità. No, non scherzo, è vero, a Cutiotto c'è il limite di 30 all'ora, io andavo a 30 all'ora in macchina e sono stato passato da una bicicletta che andava, credo, a più di 40, forse anche quasi 50, e il ciclista non pedalava nemmeno su questa bicicletta, perché c'è un fenomeno di biciclette che diventano motorini, nel senso che vengono truccate e di fatto diventano un ciclomotore. Probabilmente un po' di azione repressiva mi suona male, ma dissuasiva nel senso di andare a sanzionare dei comportamenti che non sono consoni, potrebbe portare qualche introito in più nelle casse, non solo verso i ciclisti, anche verso gli automobilisti che violano le norme, perché sennò qualcuno me ne dirà perché ce l'ho su quei ciclisti. Ma in generale io credo che dobbiamo tutti darci una regolata nell'andare in giro a Milano e se non ce la diamo è giusto che contribuiamo al bilancio del comune. Volevo capire cosa ne pensa.
Grazie, a questo punto do la parola all'assessore, però si deve riprenotare.
Parto dalla fine, anche per diciamo, la ciclista più veloce della macchina mi ha fatto un po' sorridere. Questo è sulla della mia competenza, parlo a titolo personale e condivido in pieno l'analisi, nel senso che alcuni tipi di atteggiamenti e alcuni tipi di sfide si vincono se poi tutti ci comportiamo in modo adeguato, rispettiamo le regole. Questo diciamo, credo che valga sui ciclisti così come su tanti altri comportamenti, sull'immondizia e su altre cose che attengono al bene comune. Quindi condivido che anche i ciclisti debbano essere diciamo, in regola rispetto al codice della strada, e ci mancherebbe. Alcune volte non è facilissimo, quindi bisogna essere un po' più comprensivi, però in linea di massima andare contro mano non è sicuro per il ciclista di fatto. Allora io però vi racconto un aneddoto, via Silvio Pellico, che è dietro il mio assessorato, arrivando invece da Piazza Duomo in contromano, l'ho fatta una o due volte, una volta mi ha fermato un vigile non riconoscendomi naturalmente, né tantomeno io ho detto chi ero, e mi ha fatto scendere e solo poi l'ho portata a piedi. Da allora io ogni volta scendo per evitare di avere il titolo di giornale dell'assessore che va contro mano, però effettivamente mi hanno fermato e quindi diciamo, qualche vigile lo fa anche giustamente. Poi dopodiché sull'utilizzo della bici, io ho una visione della città in cui più si va in bici e meglio è, perché si inquina meno, perché fa bene alla salute, perché di fatto si inquina meno anche da un punto di vista acustico, e soprattutto in una città piatta e piccola come Milano, dal punto di vista delle circonvallazioni è anche molto comodo in tempi di reazione. L'ho scoperto con la pandemia, prima la usavo meno, adesso la uso tanto, però capisco che poi non tutti hanno lo stesso tipo di inclinazioni. E non ne faccio mai una battaglia ideologica, ne faccio una battaglia di comodità. Se sono comodo prendo la bici, altrimenti no. E sul fatto che debbano essere seguite le regole, però concordo e condivido in pieno. E sulla presenza dei vigili e sulle sanzioni, le sanzioni di fatto devono essere fatte, perché se tu prendi una multa vuol dire che hai fatto qualcosa che non dovevi fare. Ne ho prese tante nella mia vita, ogni volta, ne ho dette 4, me la sono presa col comune. E poi dopo di se fai l'infrazione, poi hai fatto l'infrazione, cioè il vigile ha la responsabilità fino a un certo punto. E quindi prima cosa è correggere e sanzionare i comportamenti di chi molte volte parcheggia, non permette il passaggio di carrozzine o di persone con disabilità, che onestamente è qualcosa di incivile, molto peggio rispetto di andare contro mano con la bici o sul marciapiede, e quello deve essere sempre sanzionato. Sulla presenza di vigili, come dicevo prima, è stata fatta una promessa elettorale dei 500 vigili a costo del bilancio, perché ha un costo negli stipendi, come abbiamo visto. Abbiamo iniziato, quindi circa i primi 100 sono in fase di addestramento, quindi ancora non sono per le strade, e nei prossimi anni vedrete sempre di più vigili per le strade, perché di fatto entreranno 500 anche con caratteristiche fisiche adeguate a essere di presidio nella città, quindi saranno sempre più presenti. Poi non ho quella delega, quindi non so come sono organizzati, però di fatto saranno sempre più presenti, ma anche adesso credo che siano presenti. E torno alla prima domanda, che era sull'IVA. Sempre la legge di stabilità del 15 introduce lo split payment. Prima i comuni incassavano l'IVA, da quel momento in poi non la incassano più loro, ma viene fatto direttamente con l'erario, quindi c'è proprio un drop dei 57 per quello che non riusciamo a scaricare. Sul bilancio 23 ci sto lavorando. Adesso vorrei, rispetto al recente passato, introdurre una novità di metodo, e quindi approvarlo come un preventivo, che sia un preventivo, cioè in termini di legge, che di solito sono spostati al 31 marzo, quindi nel primo trimestre del 23. Non è facile, perché rimangono bassi o comunque nulli i trasferimenti. Abbiamo una spesa in più molto importante, che sono di circa 50 milioni dell'M4, e quindi stiamo cercando un equilibrio all'interno della nostra spesa, perché di fatto per finanziare 50 milioni di M4 noi, a parità di entrate, dobbiamo trovare una composizione della spesa tra le altre direzioni più bassa, cioè tutti dovranno dare un contributo per finanziare il costo della M4. E ci stiamo lavorando adesso. Mi sono fatto promotore tramite parlamentari di opposizione e di maggioranza a Roma la legge di bilancio, portando le motivazioni soprattutto sul trasporto pubblico locale, che portassero dei contributi a Milano. Vediamo che succede, è in discussione questa settimana, quello poi ci darà l'ultimo tassello che manca per chiudere il bilancio, ma il bilancio è di fatto pronto, manca solo un pezzo di spesa che o finanziamo con delle riduzioni di spesa, no, perché continuate a riduzioni di spesa sulle altre direzioni, sperando poi di compensarle in assestamento, avendo dei finanziamenti regionali o statali durante l'anno, o se riusciamo con gli emendamenti di adesso evitare la contrazione, che significa che il governo ha riconosciuto un valore nazionale della città di Milano, che è avere una nuova linea della metropolitana, che è una cosa unica in un panorama europeo oggi, perché la M4 è un unicum europeo in questo momento, e non vale solo per i cittadini milanesi, vale come biglietto da visita dell'Italia nel mondo, perché di fatto adesso Milano è sempre di più il biglietto da visita dell'Italia nel mondo. Io ho parlato con la mia collega di Roma in settimana, loro per esempio sulla tassa di soggiorno hanno una flessione, cioè il turismo di Roma evidentemente sta ancora pagando qualcosa, quello di Milano continua a crescere, proprio perché la città diventa sempre fortunatamente più attrattiva. Quindi il 23 lo possiamo commentare insieme, se mi invitate, la prossima primavera. Consigliere Prinza, sul TPL non credo sia un problema di dirigenti, c'è un costo per chilometro vettura, sono abbastanza standard e verificabili. ATM è una società che prima della pandemia era capace, per le qualità che esprime, di vincere gare anche all'estero nella gestione del servizio di metropolitana, quindi è assolutamente un gioiello della città, sia in termini dirigenziali e soprattutto delle persone che ci lavorano dentro. Sicuramente ci possono essere margini di contenimento dei costi e questo si vedrà quando si affiderà di nuovo il servizio. Però non ritengo che sia quello, diciamo, secondo me c'è un servizio a Milano di qualità e di quantità molto elevato, magari in alcune zone meno, non lo so, però la media del riscontro che abbiamo noi sul TPL è molto molto elevata. Il ragionamento sul TPL è, secondo me, trovare il giusto equilibrio fra copertura da ticket e da finanza e da contributo dello Stato, che deve riconoscere il fatto che abbiamo incrementato nella slide, non ve l'ho fatto vedere, ma di fatto vedete qui il numero di milioni di passeggeri trasportati tra il 19 e il 21, che vedete come è crollato dal 19 al 20, adesso sta in recupero sul 21, questi dati li potete trovare sul sito di ATM, sul 22 lo aggiungeremo, ma anche il numero di chilometri percorsi. Noi rispetto al 2010, che è il benchmark da cui poi viene fatto il calcolo per il contributo del Fondo Nazionale dei Trasporti, abbiamo aumentato di molto il numero di milioni di chilometri percorsi e con M4 questo numero tenderà a crescere molto. Dal mio punto di vista ci deve essere un riconoscimento di questo valore, perché dicevo prima, il TPL di Milano non serve ai milanesi soltanto, serve ai city user, serve ai turisti, serve a chi usa Milano come piattaforma di arrivo in Italia per andare a Venezia, a Roma o in altre città d'Italia. E quindi probabilmente io ritengo che sia giusto invece che il governo si prenda carico anche di un pezzo di questo. E l'altra manovra è quella di un riequilibrio tramite i biglietti, che è un tema attuale, laddove il costo del biglietto copre un pezzo del costo ma non tutto. E quindi è sempre trovare un equilibrio fra fiscalità generale e chi usa veramente poi il mezzo, sempre fermo restando che i nostri abbonamenti sono fermi a 330 ormai da un bel po' di anni. E invece Consolini, sul tasso di evasione, prima della pandemia non era altissimo, credo fosse l'1%, credo che sia un po' aumentato adesso, non ho il numero preciso, e di sicuro si deve fare, secondo me, una questione di giustizia fondamentalmente, cioè di essere equi affinché tutti paghino il biglietto. L'ATM però sta adesso lavorando anche su una nuova versione di tornelli con le porte a chiusura, come sono a Londra o in altre città europee, che credo dovrebbe abbassare un po' il tasso di evasione. Secondo me va fatto, non è quello che risolve, diciamo, il delta che vi ho fatto vedere prima. E sulle bici non sono d'accordo, nel senso che, diciamo, sono parte del problema dal punto di vista, però effettivamente alza la qualità della città in maniera, secondo dal mio punto di vista, determinante l'utilizzo delle bici. Però mi rendo conto che è la mia visione. Consigliere Abbate, sui treni, allora, sulla costruzione delle metropolitane, soprattutto sui prolungamenti delle metropolitane o anche della parte sopra, quindi quella di superficie, i dirigenti sono sempre stati molto abili a cogliere finanziamenti statali o PNRR. I prolungamenti delle metropolitane che abbiamo in attivo adesso, tipo la rossa, la gialla, la blu, sono tutti finanziati da PNRR. È una notizia bellissima. Io, come assessore al bilancio, sono terrorizzato, perché qualsiasi prolungamento di metropolitana non sta in piedi economicamente, perché fai un servizio alla città o a chi arriva da fuori molto importante, ma la vendita dei biglietti relativi su quei pezzetti di prolungamento è assolutamente in perdita. Quindi quel delta che vi ho fatto vedere, prolungando la metropolitana, continuerà a crescere, perché dovremmo pagare di più il costo di gestione, che il vero problema è il costo di gestione, non il finanziamento nel nostro caso, e quindi creerà ancora di più quella tensione. C'è da pensare che i comuni a oggi, con queste regole di contabilità, soprattutto i comuni grandi come il nostro, non hanno assoluto incentivo a fare nuovi investimenti infrastrutturali, perché dopo ti porti il costo in parte corrente, vedete M4, bellissimo, però costerà 100 milioni in più. Se non abbiamo una copertura dovremmo comprimere altre spese o aumentare le entrate in qualche modo. Tanto l'obiettivo, come dicevo prima, è l'equilibrio, non è la massimizzazione di un profitto. Quindi sulla parte di investimenti abbiamo delle coperture statali e anche europee. Noi abbiamo anche, stiamo acquistando 250 bus elettrici per elettrificare tutto il trasporto su gomma della città, con 350 milioni sempre di fondi non, diciamo, statali ed europei. Quindi, diciamo, da questo punto di vista sta andando molto avanti e va bene. Il problema vero si ribalta poi sulla parte corrente, ma è un problema che anche lo Stato, insomma, se vedete la manovra è stata battezzata da Giorgetti con due parole, prudenza e responsabilità, perché noi abbiamo un debito pubblico molto elevato e dobbiamo tenere bassa la spesa corrente per avere un deficit sostenibile.
Grazie, io vedo altre richieste di intervento, la consigliera Mardegan. Sì, no, ci sei prima tu, io vedo te, non vedo altre. C'è ancora Abate? No, no, è quello di prima, non si è... Vai.
Grazie. Ecco, se rimane su questa slide mi fa un piacere, perché volevo parlare proprio... No, quella di prima, ok. Su questo triste 3% dedicato alla cultura, che mi ha colpito particolarmente tra tutti i numeri. La mia domanda è... per il 2023, per il bilancio che lei ovviamente adesso ci ha accennato che sta ancora facendo, eccetera, c'è l'intenzione di aumentare questo numero tristemente basso dedicato alla cultura, che nel mio parere andrà ovviamente a intaccare anche la sicurezza o anche il lavoro, i giovani, lo sport, perché sono... In relazione ovviamente, quando si spende in cultura poi dopo ne fruisce tutta la popolazione e se ne ha soltanto di guadagnato, e quindi la mia domanda è questa: se si ha intenzione, va bene, non ci sono scritti nella percentuale i costi dei dipendenti come ci ha già accennato, però l'intenzione c'è, comprendendo l'M4, queste grosse spese, di aumentare questo 3%, tutto qua.
Grazie, adesso ho l'assessore Galesi.
Sì, grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare l'assessore Conto per averci illustrato il bilancio previsionale del Comune di Milano, e credo che sia stato un consiglio molto interessante, comunque poter approfondire anche alcune spese e anche la volontà politica di questa amministrazione. In questa slide comunque si vede benissimo che sul welfare, la salute, quindi l'attenzione alle persone, sul trasporto pubblico, c'è un investimento molto importante che va a assorbire parte del bilancio comunale. Uno degli altri temi che secondo me dà una credibilità in più sull'attrattività della città di Milano è la voce del turismo, insomma, su l'incasso che viene fatto con la tassa di soggiorno, e credo che quella lì sia un piccolo parametro, ma secondo me molto fondamentale, che Milano è ancora attrattiva, Milano riesce ad offrire ancora un grosso turismo a confronto a come altre città, come ci ha accennato l'assessore Conto, su Roma, che voglio dire non è l'ultima città di un paesino sconfinato, e Milano riesce a lavorare molto bene. E l'altro indice invece, il quale credo di ringraziare a nome di tutti, è la previsione e la spesa di parte corrente relativa ai municipi, e anche qui in questo caso diciamo che la volontà dell'amministrazione comunale, del sindaco, della giunta e dell'assessore Conte, che poi deve far quadrare i conti giustamente, trovare le risorse, è quella di non tagliare risorse ai municipi, ma anzi c'è un piccolo incremento, ma credo anche sostanziale, per i municipi. Quindi io questo tema qui lo ringrazio, perché parliamo tanto di decentramento e sicuramente bisognerà lavorare molto di più sul decentramento, portando più competenze all'interno dei municipi, ma diciamo che il primo passo, almeno su quello lato economico, non vengono tenuti in secondo piano i municipi. Grazie.
Grazie Assessore. Il consigliere Songini Silvio.
Buonasera a tutti, grazie. Volevo ringraziare e associarmi ai ringraziamenti per l'esposizione, ma per il contenuto, e devo anche confessare, mi è piaciuto tantissimo quando lei, il suo esordio, quando ha descritto e forse ha invertito davvero l'ordine dei fattori, no? prima preoccuparci dei servizi da offrire e poi trovare le risorse. E guardando un po' questa composizione mosaico, no, si capisce come per alcuni aspetti la cittadinanza apprezza inevitabilmente, oggettivamente, l'efficacia dell'azione e di questa politica, come per altri invece fa un pochettino più fatica. Eccoci, diciamo, c'è un po' di disappunto rispetto al fatto che credo che questo sia davvero un virtuosismo importante. Peccato che purtroppo, ecco, c'è questa politica qualche volta di contenimento induca a retrocedere rispetto all'obiettivo primario. Ed è qui che mi allaccio un po' anche a già qualche osservazione fatta, ma credo che sia un po' prodromica a quello che è un problema nazionale, ovvero se partiamo da una qualificazione di servizi da offrire ai cittadini, occorre calibrare le risorse e trovarle. Come si connette questa esigenza di un comune importante come Milano a livello nazionale e quali politiche possono essere messe in campo in modo efficace? Perché davvero, si faceva riferimento al turismo, certo, no? C'è qualcuno che inizia a pensare che il nostro patrimonio siano davvero il petrolio su cui far leva per incrementare gli incassi. Perché cosa succede? Succede che certo il bilancio poi chiude, no? Più o meno si chiudono, ma la percezione qualche volta è che magari il servizio erogato non sia soddisfacente. No, eccoci, e questo è un peccato. Questo è davvero un peccato, per cui eccoci, volevo domandarle che tipo di azioni possono essere messe in campo, che margini di trattativa, così a livello nazionale, insomma, di collaborazione istituzionale, proprio per favorire, soprattutto eccoci nelle grandi città, dove poi l'esempio che lei ha fatto del prolungamento della metropolitana, io poi sono nel settore delle costruzioni, mi rendo assolutamente conto di quello che ha detto, e quindi capisco che se uno dovesse ridurre la sua analisi a un costo-beneficio non fa più niente, come ha detto lei, no? Eccoci, in realtà noi dobbiamo fare un passo oltre. Il primo passo è sicuramente culturale e politico, io di questo la ringrazio, l'apprezzo, perché effettivamente, insomma, questa è la strada giusta da seguire. Grazie.
Grazie. Ho il consigliere Abbate. Prego.
Sì, guardando questa tabella che almeno rispetto a tutti quei numeri forse dà più un'idea così concisa e più chiara, a me sorprendeva molto negativamente quella sul lavoro giovani sport, una percentuale molto bassa, e soprattutto anche quella sulla casa, che posso capire che magari Milano non abbia questa vocazione, però non ce l'ha la regione, non ce l'ha nessuno, e c'è sempre questo problema molto serio delle case, e quindi come mai, non lo chiedo dal punto di vista politico perché lei deve far quadrare i conti, ma come mai sulla casa, per esempio, cioè si spende veramente così poco? E invece l'ultima cosa un po' provocatoria è che c'è quel grigio, che è anche un colore forse non scelto a casa, che però è un 8,4, e cosa c'è dentro quell'8,4? Perché è una bella fetta, ma siccome non si riesce a identificare, ero curioso di capire cosa ci potesse essere. Grazie.
Grazie. Allora, faccio magari due domande io, poi do la parola alla Presidente, perché penso che debba fare un intervento meno specifico. No, io volevo chiedere, mi ricollego ad altri interventi, sul tema dei trasporti pubblici, visto che Milano in realtà fornisce un servizio a tutto l'Interland, addirittura, cioè io lavoro a Novara Vercelli, cioè dal Piemonte usano il collegamento con i treni anche fuori dalla regione e si collegano a Milano, quindi in realtà il servizio pubblico che funziona a Milano serve non solo all'Inter milanese, ma diciamo ha un impatto regionale anche oltre la regione per la parte ovest, dove siamo vicini al Piemonte. Quindi mi chiedevo quanto questa cosa c'è consapevolezza da parte degli altri enti pubblici, delle altre comunità, e quindi quanto si può anche
in qualche modo c'è un contributo, nel senso che la regione Lombardia come minimo, ma anche ad esempio le altre regioni, insomma, quindi è più vasto, cioè non è solo Milano, il metro di Milano e tutto il resto, quindi questo è un tema e quindi è corretto che non debba farsene carico solo Milano, perché molte delle persone che lo usano non sono milanesi, ma è giusto questo. In più è un investimento che comunque attrae il turismo, attrae lavoro e quindi comunque c'è un beneficio anche intangibile, cioè senza quei mezzi non ci sarebbero persone che vengono a lavorare a Milano o che da Milano si spostano anche. L'altra cosa è sui dividendi delle partecipate, perché comunque le partecipate, anche se in parte sono quotate, sono anche in mano ad altri azionisti, eccetera, però è ovvio che più efficiente un'azienda, più genera profitto, più può dare dividendi. Quindi io mi chiedevo quanto il comune, pur non avendo in certi casi il 100% della proprietà, entra comunque nel verificare, non sto dicendo che sono inefficienti, ma la possibilità comunque di incrementare comunque l'efficienza e quanto può, perché quella è un'altra leva, che, cioè le aziende, i costi le governano le aziende e sono una loro scelta, una loro decisione, quindi insomma posso trovare magari modi alternativi per lavorare in un altro modo e fare efficienza. E dall'altro lato anche sulle entrate, l'esempio è il turismo, è ovvio che gli investimenti fatti fin da Expo, ma anche prima, però lì è proprio evidente, cioè fare certi investimenti su certi tipi di anche appunto eventi o anche di altro tipo, anche alcuni investimenti immobiliari, alcuni discutibili, però in parte hanno creato un'immagine di Milano che poi nel medio periodo porta anche entrate tipo il turismo. Quindi voglio capire se c'erano, a livello proprio di decisioni più strategiche, se c'è qualche ragionamento su questo, perché io non posso solo tagliare i costi, devo anche fare entrare le entrate. Se riuscissi a fare entrare entrate più imprenditoriali legate all'attrattività della città, insomma, capire un po' se c'è qualcosa in ballo, magari io non lo so, ma c'è. Grazie. Scusate, adesso do la parola alla presidente Giulia Perucchi.
Sì, buonasera a tutte e a tutti, ringrazio anch'io l'assessore Conte per l'interessante spiegazione. In realtà volevo fare anche delle domande un po' specifiche, in particolare sulla slide 28, chiedendo in riferimento al tema dell'istruzione del diritto allo studio, se diciamo il decremento che si vede sul 2022 a cosa è dovuto, e direi che forse anche cioè è molto bella la slide con i colori, però appunto qui secondo me qualcuno può verificare diciamo le variazioni tra i due anni e forse può avere qualche risposta in più. Invece mi unisco a diciamo la richiesta degli altri municipi sull'ottimo, l'ottima possibilità di ragionare sullo scavallo d'anno, diciamo così. Perché noi a fine anno, soprattutto su indicazioni dei, diciamo, alcuni assessorati verso la fine dell'anno ci danno alcuni fondi da spendere, noi facciamo fatica a spenderli perché arrivano tanti tutti subito e quindi mentre facciamo molta fatica ai primi mesi dell'anno in attesa dell'approvazione del bilancio comunale, insomma se ci fosse la possibilità sarebbe veramente un'ottima cosa anche per noi, e ringrazio.
Grazie, se si prenota le do la parola. Ok.
Parto dalla Presidente e dalla fine. Sui municipi sto cercando di capire da un punto di vista contabile e tecnico come fare. Diciamo, c'è un problema di vincolo contabile, ma sto ragionando con gli uffici per dare la possibilità dello scavallo d'anno. Spero di riuscirci, nel caso lo saprete per primi naturalmente. E sulla istruzione e diritto allo studio, questa è la parte di investimenti che di fatto può significare due cose: o nel PTO sono stati fatti dei lavori, quindi sono stati spesi, sono stati stralciati, oppure è stato deciso di calibrare diversamente gli investimenti. Onestamente questo grado di dettaglio, per quanto conosca bene i numeri, non ce l'ho, però mi informo senza nessun tipo di problemi. Però quando ci sono queste dinamiche significa che nella programmazione triennale o qualcosa che era stato messo in budget è stato fatto e quindi non c'è più, oppure che c'è stata fatta una calibrazione diversa degli investimenti, però mi viene un po' più complicato da pensare perché si dovrebbe trattare di scuole e noi anche lato PNRR lui abbiamo fatto bene quest'anno, quindi sono protendo più per l'opzione 1, ma non ne sono sicuro, quindi ve lo verifico, ve lo faccio sapere. E invece vado Allora, consigliera Mardegan, adesso torno alla famosa slide della discordia. Allora, un po' lo anticipavo perché è una considerazione che hanno fatto anche altri, e visto che le slide poi le ho modificate dopo i vari incontri, proprio in funzione dei feedback che avevo, intanto grazie per la segnalazione, ma un po' lo anticipavo. Faccio due considerazioni. Uno, quella che dicevo prima non è banale, vi faccio un esempio. Adesso abbiamo appena rinnovato il bando per i museali, in cui andiamo a pagare, però lo pago sul mio bilancio, quello del demanio tra l'altro, in maniera un po' strana, ma questo è un fatto organizzativo, che vale 16 milioni, quindi hai 36 circa, 35 che ha la direzione cultura, ne sommiamo già altri 15, quindi quel 3% incomincia a diventare probabilmente 6, 7, adesso diciamo, faccio dei calcoli in testa. Poi ci sono già i stipendi, quelli assunti, che fanno ancora salire di più questo, c'è l'energia elettrica dei musei, e vi assicuro che costa un pochino. C'è il gas, c'è l'attività di custodia, quindi c'è una spesa di struttura che non vediamo sulla direzione. Questa è una rappresentazione grafica che arriva da una versione contabile del bilancio, non di quello che veramente viene speso. Naturalmente potremmo ricalibrarlo, cioè potremmo prenderci la briga di fare lo stesso esercizio andando a prendere di fatto il 14% del box centrale dove ci sono gli stipendi e splittandolo in tutte le altre direzioni per vedere poi come si compone la spesa. Quindi questo è un po' il tema. E se vogliamo investire di più, certo, nel nostro bilancio abbiamo in apertura 5 nuovi musei, è l'unica città in Europa che ha questo tipo di programma. E noi nei prossimi anni avremo il secondo Arengario a Piazza Duomo, abbiamo spostato tutto, la BEIC, che è un'operazione non solo di cultura, perché era un'attività che era stata messa in pipeline tantissimi anni fa, che noi adesso portiamo avanti anche grazie ai finanziamenti PNRR, 130 milioni, e che diventa anche un momento di rigenerazione urbana di un'area, quindi è un progetto unico nelle città in Europa, e c'è il Museo del Digitale, quindi abbiamo a oggi in obiettivo di aprire 5 musei, quindi direi che sulla cultura stiamo investendo abbastanza. Sulla spesa corrente, come sempre, si può fare di più, però, come dicevo, se ricomponiamo la spesa, il percentuale sale tanto, dopodiché il mio collega Tommaso Sacchi sicuramente mi chiederà più soldi, ma la domanda però è, prima lo dicevo, a me è piaciuto tantissimo l'espressione di Giorgetti, responsabilità e prudenza. E chi mi chiede più soldi mi deve dire dove toglierli. Io non posso stamparli a cassa, cioè in assessorato. Di fatto, essendo obbligato a un equilibrio, noi possiamo anche decidere di dare più alla cultura, però in maniera responsabile chi lo propone mi deve dire di togliere allo sport, o al verde o a qualcos'altro. E così diventa una scelta politica, che però viene condivisa. Questo è un equilibrio della politica, ma se guardiamo questo box, negli ultimi anni non troveremo grosse differenze. Si è assestato un equilibrio di spesa di questo tipo, in cui c'è anche una rappresentazione però che, come dicevo prima, deriva da maniera contabile con cui vengono poi espressi i box. Quindi, volendo, diciamo, visto che mi è stato sollevato anche altre volte, adesso a inizio 23 magari la riprogrammo anche in versione splittata, vediamo un po' che succede, anche per curiosità, per capire e per così contestare un po' di più i miei colleghi quando mi chiedono più risorse, vi faccio vedere che ci sono anche altre. In realtà lo dico ridendo, ma l'ho appena fatto, cioè il contratto per i museali adesso verrà assegnato dal punto di vista organizzativo alla cultura, in modo tale che lo vedrà nel suo budget. Quindi avrà l'onere di doverlo gestire e anche l'onore di poter, diciamo, poterli spendere. Quindi un po' lo stiamo modificando. E questo sulla cultura. E l'assessore Galesi sui municipi, io per me è un punto di principio, cioè non ci credo molto. E detto ciò, come prima, adesso vediamo come si compone il bilancio. Questo sul 22 ero certo e mi sono espresso con tutti i presidenti e siamo riusciti a farlo. Questa è una mia, in giunta sono uno di 12. E poi sono uno di uno sulla ricerca dell'equilibrio, quindi dal mio punto di vista, ma questo lo sa anche Gaia, la mia collega che si occupa dei municipi, abbiamo lavorato insieme, siamo riusciti, ne proverò anche quest'anno per una mia convinzione personale, perché ci credo, so, poi tanto questo lo sapremo fra qualche mese, e sulla flessibilità ci lavoro sempre. E invece, credo consigliere Songini, giusto? È laggiù, no? Non ci vuole coraggio, io sono convinto, infatti la mia 4 l'abbiamo fatta, quindi ci vuole coraggio, le cose vanno fatte, i musei vanno finanziati e vanno aperti, anche se dopo dovranno essere gestiti, però ci vuole coraggio anche nella riforma, cioè secondo me tutto quello, anche noi, la parte nostra, dobbiamo immaginarla anche diversa, cioè si può ottenere lo stesso servizio spendendo potenzialmente anche di meno, con una leva sicuro che è l'ottimizzazione della spesa, e l'altra è il coinvolgimento del privato con il partenariato, cioè trovare forme di coinvolgimento del privato che può sopperire in alcuni casi anche con delle riforme. Io sto provando a farlo lato demanio, che è l'altra principale delega che ho fra le mie, perché anche l'uso degli spazi è un modo di fare politica e di dare servizi, e quando sono arrivato ho scoperto che avevamo un regolamento che norma la valorizzazione economica del nostro patrimonio, la galleria, faccio l'esempio classico, dopo poi mi attacco anche come fare risorse, e non c'era invece quello dell'uso sociale, culturale, sportivo, che era fermo al 98, quindi l'IRE di fatto. Ci ho messo un anno, però l'abbiamo portato e l'abbiamo rinnovato. Con quello noi abbiamo uno strumento amministrativo e politico per dare a fondazioni, associazioni, anche in costituzione, spazi del comune per svolgere dei servizi di questo tipo, con abbattimenti del canone oltre il 70% se i progetti hanno valore. Quindi significa la gratuità in qualche modo dello spazio per svolgere un servizio. In questo modo chi lo fa molto meglio del comune, perché conosce il territorio, conosce le realtà dove fare welfare o fare sport o fare cultura. Noi non ci abbiamo dato, non abbiamo messo risorse a bilancio, ma abbiamo fatto lo stesso tramite lo sfruttamento del nostro potenziale patrimoniale. Quindi quando dico ci vuole coraggio, ci vuole anche un po' di occhio nuovo rispetto all'obiettivo, e sono d'accordo, ci vuole coraggio, va fatto questo. Alcune manovre però hanno bisogno di un tempo di implementazione un po' più lento. Adesso vedremo l'effetto di questa approvazione di questo regolamento, che tipo di obiettivi avrà. Quindi sono d'accordo, all'interno del tutto quello che posso spendere, noi dobbiamo, lato nostro, impegnarci a spenderlo meglio, o magari tagliare delle spese che possono essere infruttuose, no, rispetto al passato, e concentrarci su altro. Questa è la responsabilità della politica. La mia responsabilità è quello che sto facendo nelle mie interlocuzioni, per quel che è il mio potere col governo precedente e con questo al MEF, è anche trovare un punto di equilibrio. Quando guardiamo welfare 20%, rispetto alla legge delega, cioè quella che dice quali funzioni deve, è obbligata a svolgere il comune, noi ne svolgiamo molte di più. Quel box rosa è quasi tutto superiore rispetto a quello che è necessario. L'assistenza domiciliare agli anziani, noi non siamo obbligati a farla per legge, ma piuttosto ci chiudiamo in consiglio per ore, ma la dobbiamo fare. Se il governo o le regole contabili non ci mettono più in condizione di farla, perché io non ho le risorse, ci deve essere una chiamata in causa molto forte politicamente al governo, perché se ne deve occupare. Non è perché non c'è la volontà politica di farlo, perché l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto anche molto bene. Però se le regole contabili mi dicono tu oggi devi pagare i 50 milioni in più di M4, anche se sei stato coraggioso e stai dando un servizio non solo a Milano ma a una gran parte dell'Italia, e quindi visto che devi pagare M4 devi trovare 50 milioni in giro nel tuo bilancio e devi non fare più l'assistenza domiciliare agli anziani, non è solo un problema del Comune di Milano, è un problema dell'Italia. E quindi se tu con le tue regole negli anni mi hai messo una camicia stretta, sappi che la camicia è stretta ma il problema è tuo anche, e quindi devi pensarci tu. Quindi o mi dai le risorse e lo faccio io, o ti prendi la funzione. Io la brutalizzo un po', però questo io lo sto portando avanti in termini di posizione politica, che non è rivendicatoria o autonomista, è proprio politica, perché quello è un bisogno della città, è un bisogno di una parte della nostra popolazione, cioè oltre Milano, e questo lo stiamo facendo. Dobbiamo trovare udienza rispetto ai nuovi interlocutori al governo, che di fatto sono arrivati da poco, quindi diciamo avremo il tempo per portare avanti anche questo tipo di ragionamento. Il consigliere Abbate, allora, su l'8% è un residuo, nel senso che dentro ci sono le spese per le elezioni, sono lì, che sono un passaggio perché poi vengono finanziate dallo Stato, i costi dell'energia, i costi del gas, ci sono tutta una serie di spese che poi dal punto di vista dimensionale che sono in grigio semplicemente perché non c'è una volontà politica. Io la bolletta devo pagare, faccio un esempio, l'organizzazione per le elezioni la devo pagare, non posso ovviare a quello, quindi potremmo esploderle, però sarebbe meno sintetico il box, cioè è semplicemente un equilibrio tra essere un po' immediati coi colori e essere super dettagliati, ma altrimenti torniamo alla visita oculistica, diciamo, di prima, se vogliamo essere dettagliati. Di fatto è questo il box grigio. Su casa e sport, è un po' come prima, qual è la funzione fondamentale del comune, ma quanto sport facciamo che non è in bilancio tramite le concessioni dei nostri campi sportivi? cioè che cosa significa finanziare lo sport? Dare soldi, contributi a pioggia alle associazioni o metterli in condizione di arrivare con i mezzi, e abbiamo mezzi buoni, dare in concessione gli impianti? Arrivo, ma e cosa fa il governo per i giovani? Perché, diciamo, perché deve farlo il comune? Io figuratevi se non sono papà di due bimbi, quindi figuratevi se non penso ai giovani. Però ai giovani a cui non facciamo pagare l'abbonamento fino ai 14 anni, a chi vanno quei contributi? Ai giovani, non sono nel box giovani, sono nel box del trasporto pubblico locale, e ancora una volta di agevolazione per i giovani. Se poi immaginiamo tutto quello che viene fatto nei nostri immobili per i giovani, non viene contabilizzato, diciamo, questo è un box, l'ho detto in anticipo, indicativo, deve far capire dove si concentra anche per obbligo la maggior parte della spesa di un comune, ma questo sarà vero ovunque in Italia, non solo a Milano, è perché noi abbiamo delle spese obbligatorie e altre sono la volontà politica e si finanziano mediamente con le entrate extratributarie, quelle su cui noi siamo stati storicamente forti. Io sono d'accordo che si debba fare di più, però non è sempre solo il numerino che lo dice, perché se riusciamo a dare 10 immobili, 9 immobili in ogni municipio per attività giovanile, secondo me stiamo facendo un lavoro importante, lo facciamo sul territorio, e non entra però in una voce di spesa perché non viene contabilizzato in quel modo lì. E è un po' quello che dicevo anche prima col consigliere Songini, e ci vuole anche una visione, una fantasia nell'offrire servizi che non debba essere per forza ricondotta a ti do un contributo, ma ti metto in condizione di sviluppare un servizio anche attraverso la collaborazione col privato. Però poi abbiamo Milano Sport che fa promozione sportiva, che non è in questo box, quindi c'è attività sportiva importante che non è tutta in quel box, anche lì potremmo ricalibrarlo, si può sempre fare di più e su questo sono d'accordo, ma come dicevo prima, se dobbiamo mettere più sullo sport, la mia collega Martina ne sarà contenta, dobbiamo capire quell'altro collega scontentare, è sempre un equilibrio. A oggi, diciamo, l'equilibrio che abbiamo trovato così funziona: se c'è una domanda di servizio in più una di quelle aree, si cerca il modo di incrociare la domanda con un'offerta che non per forza debba essere legata a un contributo, ma può essere anche con una soluzione di tipo diverso, diciamo, quello che stiamo provando a fare. E questo equivale anche alla casa, dove noi abbiamo una società che è MM che gestisce la casa, e ancora una volta è tutto fuori dal bilancio. Fuori, sì, un bilancio a parte, diciamo, nel consolidato, poi vediamo anche a me. Su cui potremmo aprire un'altra seduta di consiglio, se volete, ci vuole più il mio collega Maran, diciamo, di fatto anche lì insomma, si potrebbe parlare molto. Invece, sulla vicepresidente, assolutamente sì, sulla dimensione, la sfida vera è vedere almeno la città metropolitana, diciamo, questo è rimasta un po' un'eterna incompiuta. Nel dibattito sull'autonomia io continuo a sostenere che più che l'autonomia regionale, io vedrei l'autonomia delle città metropolitane, che sono quelle che hanno più il polso delle necessità, dei bisogni delle proprie cittadini, però è un dibattito che si aprirà, vedremo un po' come andrà avanti la riforma e spero che poi questo venga portato nel dibattito parlamentare. Quindi assolutamente sì, ma lo dicevo anche io prima, il valore di Milano, soprattutto sul TPL e su altre funzioni, è nazionale più che di area e dovrebbe essere riconosciuto, è un po' quello che e stiamo portando avanti anche col governo rispetto a quello che facciamo. Oggi non ho questo dato, si vede nel consolidato, e volendo ve lo posso mandare, ma noi paghiamo tantissime tasse anche sia come comune che come consolidato tramite le nostre partecipate, quindi far funzionare questa città a livello nazionale ha anche un vantaggio di ritorno, cioè, tutto quello che arriva qua torna allo Stato centrale tramite anche il pagamento delle tasse. Tra l'altro ho tolto la parte del debito, se no diventava troppo pesante. Noi abbiamo un PIL che come area metropolitana vale il 10% più o meno dell'Italia ed è cresciuto negli ultimi anni, come abbiamo visto dall'addizionale IRPEF, e il nostro debito negli ultimi 6 anni è diminuito di circa 600 milioni, quindi da quasi circa 4 miliardi, adesso siamo a 3 miliardi e 6, mentre il debito nazionale sapete bene che tipo di evoluzione ha fatto, in 10 anni è passato da 1.500 miliardi a 2.500, adesso vado un po' arrotondando, però cioè le due dinamiche sono totalmente decorrelate, quindi il nostro rapporto debito-PIL è inversamente proporzionale a quello nazionale, però contribuisce a quello lì, e anche questo è un valore che io ho discusso anche in consiglio con tutti i parlamentari l'anno scorso, che dovrebbe essere considerato, è un dato quantitativo, è indiscutibile. Cioè, del PIL nazionale, cioè, si stima che l'area della Grande Milano possa avere intorno al 10%. E quindi area metropolitana sicuramente sì. Sui dividendi la verifica la facciamo, A2A, che è una nostra partecipata al 25, ha avuto un anno importante, l'anno scorso ha pagato 10 milioni di extra dividendi in più. E quindi facciamo queste, purtroppo altre partecipate nostre sono legate ai trasporti e non hanno avuto lo stesso tipo di andamento. Però quello viene fatto. Sulla promozione turistica, 4 anni fa si è deciso di investire in una direzione marketing e nella strutturazione dell'associazione che è Yes Milano, Milano in Partners, che è un modello che abbiamo mutuato da Londra e altre città europee, che fa proprio promozione di Milano non solo in Italia ma nel mondo, portando il brand Milano. Forse avete visto qualche video anche, è stato Buon Natale interessante, che serve molto a promuovere, ed è stata fatta in maniera un po' nuova perché è un'associazione in cui c'è anche la Camera di Commercio e anche dei privati, c'è A2A, Enel come sponsor, che insieme portano il nome e il brand Milano nel mondo facendo attrazione. E un po' di effetti li vediamo, perché se il nostro turismo è superiore a quello del pre-Covid vuol dire che questa promozione in termini di attrattività sta portando i suoi frutti. Sulle attività, sulle entrate extratributarie, il lavoro che facciamo di più, Galleria Vittorio Emanuele, che fa parte sempre del lato dei mani della mia delega, rende ormai quasi 60 milioni di canoni all'anno e nel 17 ne rendeva tipo credo 37, se non ricordo, forse 27, se non ricordo, intorno ai 30. Quindi è quasi raddoppiato il suo valore, perché abbiamo sempre di più cercato di massimizzare il valore del pubblico, che significa poi dare servizi al privato, e cerchiamo di farlo. Anzi, io spesso vengo accusato di essere un massimizzatore degli incassi, da una parte l'equilibrio dobbiamo trovarlo, però di fatto sì, la città è diventata diversa rispetto a quella di 10 anni fa, e forse riprezzarla diversamente per chi viene qui a fare attività di business ha un senso, anche perché tutto quello che incassiamo poi, come dicevamo prima, viene riversato sulla città, quindi è un modo per restituire alla città anche il fatto che avere 10 milioni di turisti all'anno significa anche servizi che consumano, la dico male, chi viene qua, e quindi noi dobbiamo prestare più servizi in termini di pulizia delle strade. Vedete, i cestini alcune volte esplodono perché poi anche gli stili di consumo sono cambiati, se torniamo prima a essere migliori dal punto di vista collettivo nell'utilizzo della cosa pubblica, costano i servizi, quindi è giusto che venga riprezzato e vengano pagate diversamente.
Va bene, grazie. Abbiamo Turato, Enrico, il consigliere Turato.
Grazie assessore, niente, non riesco a vederla, però pazienza. Grazie. Mi riallaggio all'ultimo discorso che stava facendo in merito a, se mi sbaglio, la risposta alla consigliera Songini in merito alle partecipate o meno, ma io condividevo molto quello che ha detto il consigliere Prinsa, perché anche vedendo alcuni, magari chiedo se conferma alcuni articoli che sono usciti oggi, i due dicono che ATM per causa caro energia, dell'aumento del costo dell'energia, e per far quadrare i propri conti diminuirà il numero di corse. Quindi in un'ottica in cui giustamente, cioè c'è stato il caro energia e deve andare a far fronte ai conti al bilancio, ma quindi visto che comunque, se non ricordo male, nella slide diceva che è 100% controllata dal Comune di Milano, ok? Quindi è un ente pubblico sostanzialmente, una domanda che mi pongo da politica, e non trovo giusto che ci siano dei dividendi in un ente pubblico, perché comunque, è una mia idea, non è l'arrivo alla domanda, perché comunque a mio avviso, adesso non so bene come siano posti, in che situazione siano i bilanci di ATM, ma non mi ricordo che fossero floridissimi, magari sbaglio, magari sto sbagliando,
però sapevo che c'era stata una importante società di revisione di conti e che qualche anno fa aveva fatto una due diligence interna ad ATM ed era risultato che, e questo magari le pongo a lei da una domanda, che gli ATM Point non erano così performanti e che quindi avevano creato qualche problemino ai conti di ATM. Mi ero segnato un po' di domande, quindi non so se magari può rispondere lei, perché probabilmente non so se è tra le sue deleghe, però siccome le ha giustamente citato i 67 vigili che sono stati assunti quest'anno, facendo un'approssimazione 70 per 4 fanno 280, quindi è capire se sapeva dirmi quale che poteva essere un percorso di assunzione di quei famosi 500 che erano stati detti. Altra domanda, per fare cassa o comunque per aumentare le entrante avete intenzione come comune di vendere immobili del comune di Milano? Punto di domanda. E poi alla slide 28, quella che era chiesto prima, ok, a parte la curiosità, come mai siamo passati dalla 17 alla 18? Alla 19, però comunque il no, è una stupidata questa, non è una. Allora, una domanda è la riga 17, energia e diversificazione delle fonti energetiche. Scusate, che dal 2021, nel 2021 passiamo dal 7,40 e nel 2022 al 2,1. Poi, sempre in questa slide, alla riga 11, soccorso civile, come mai c'è stata una flessione per quanto di un punto percentuale, però era già una percentuale abbastanza contenuta, e come mai anche addirittura è stata contenuta. Poi l'ultima cosa che invece è una proposta, siccome sono state veramente interessanti e chiare, e la ringrazio e mi complimento, magari se potevamo la prossima volta, se è possibile riceverle anche, e niente, non riusciamo a fare apposta, se riusciamo ad averlo, non dico il giorno prima, sarebbe auspicabile, perché almeno riusciamo a fare un intervento a fiume, perché così le domande vengono in conseguenza. Dale.
Sì, una cosa veloce, magari riesce a rispondermi l'assessore, e sul tema della casa, sul bilancio, che lei sappia, sono previsti, ci sono dei trasferimenti a livello nazionale o regionale sulla casa oppure no? Grazie.
Sospetto di no, però diciamo che faccio una verifica e poi vi torno. Poi diciamo, con la delega ho un'idea chiara di tutti i numeri, poi nel dettaglio naturalmente ne conosco abbastanza, ma non tutto così in versione jukebox, quindi mi informo, però ve lo dico senza problemi. No, insomma, non mi risulta. E invece, consigliere Turato, allora, a te, ecco, così si è alzato, ci possiamo anche... allora su ATM, allora, il bilancio di ATM negli ultimi anni è stato in perdita, adesso ricordo bene i numeri, mi dovete perdonare, credo meno 30 forse l'anno del Covid, poi adesso sta recuperando, prima no, diciamo, negli anni pre-Covid era in leggero utile, dava anche un po' di dividendi e la discussione sul fatto, no, li dava i dividendi, insomma li posso anche, non ce li ho qua, ero in consiglio, adesso ripeto vado un po' a memoria, però perdonatemi se non ricordo tutti i numeri. No, non c'è uno split, però diciamo, ATM ha pagato, perché la considerazione che faceva lei sul fatto che una partecipata non debba dare dividendi è stata più volte, è una discussione, diciamo, è un punto di, ho una società controllata, deve fare un servizio, non deve fare utili, altrimenti poteva fare o meglio servizio, dare più servizi, è un po' quello che dicevamo prima, quindi nella prima parte dello scorso mandato ha distribuito anche degli utili, non tantissimo ha distribuito, e in media prima del Covid il bilancio era inattivo, cioè non ha mai chiuso in negativo, col Covid ovviamente ha avuto danni orribili, perché come dicevo prima ATM è stata capace negli anni anche di vincere gare tipo in Danimarca o in altri posti in Europa dove ha fatto fatturato, è utile, indipendentemente dalla città di Milano, quindi diciamo, come dicevo prima, deve essere per la città un fiore all'occhiello, diciamo, indipendentemente da chi la governa, perché è un valore. Io ho scoperto in aula che per i milanesi ATM ha un valore superiore quasi a tutto, diciamo, è veramente un pezzo di storia della città. Quindi, però i numeri li possiamo vedere, diciamo, se poi mi scrive una mail, diciamo, e comunque i bilanci sono pubblicati, quindi diciamo, si verifica anche abbastanza facilmente. Sui vigili non ho la delega, però circa un centinaio, anche qua a rotondo non ho il numero preciso, sono già stati assunti. È stato un po' ritardato quest'anno anche perché abbiamo approvato il bilancio a giugno, quindi naturalmente la possibilità di assumere per il Comune di Milano è una volta approvato il bilancio, che significa che noi da gennaio, finché non approviamo il bilancio, non possiamo assumere neanche i collaboratori, per intenderci, cioè non c'è un vincolo rispetto alla possibilità di spesa. Avendo approvato il bilancio di fatto a giugno, è stato tutto shiftato di circa 6 mesi, quindi dei 240 che erano previsti sul 22, c'è stato un rallentamento, quindi 67 erano stati assunti a luglio, credo che un'altra settantina adesso dovremmo essere intorno ai 150 e il resto si sposterà di circa 6 mesi, sperando di non avere altri shift. Quindi diciamo, l'obiettivo viene confermato di arrivare a 500, è cambiato di fatto il timing su questo, diciamo, vi ho spiegato anche perché quest'anno ha avuto questo tipo di dinamica, però diciamo, l'obiettivo rimane valido, ma di fatto sta andando avanti. E poi quando ci rivedremo, insomma, se mi rinviterete, faremo il punto di dove siamo arrivati, mi faccio dare l'informazione precisa dal mio collega Granelli. Sui immobili sì, allora è una delle possibilità che le regole contabili danno ai comuni. In linea di principio, vendere immobili per finanziare parte corrente è possibile solo se la tua spesa corrente rimane stabile rispetto all'anno precedente. Cosa ti dice il MEF? Per evitare che tu faccia spese pazze, sindaco di un comune, l'anno dopo si vota, vendi gioielli di famiglia per fare prebende e fare bene alla città, e fai esplodere la tua spesa corrente. Per evitare questo estremo, che io vi racconto giusto per farvi, per avere un'idea, ti dice: tu puoi farlo solo se mi dimostri che la tua spesa corrente non viene pompata da questa vendita, ma semplicemente perché per quell'anno hai avuto un calo strutturale delle entrate perché non c'è stato il dividendo, oppure altre mancanze dal lato spese, e quindi colmi parte delle entrate con la vendita degli immobili per pagare la spesa corrente. Cosa che noi per esempio avevamo previsto per il 2022, ma poi non abbiamo utilizzato, in assestamento abbiamo stornato, quindi abbiamo applicato avanzo di amministrazione e non abbiamo effettuato le vendite. Quest'anno avevamo immaginato vendite per 50 milioni che non abbiamo effettuato, noi abbiamo il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare, che è il PAVI che vi citavo all'inizio, dove ci sono immobili che possono essere valorizzati economicamente perché non sono stati più ritenuti strumentali al comune. Il Pirellino, che è stato venduto qualche anno fa tra l'altro a cifre straordinarie, è un esempio, non era stato più considerato strumentale, è stato venduto tra l'altro circa al doppio rispetto a quella che era la base di partenza, grazie al mio predecessore che ha applicato lì un meccanismo d'asta particolare, che è quello all'incanto, quindi l'ha valorizzato quasi il doppio rispetto alla perizia dell'agenzia delle entrate. E quindi si fa, in quel caso l'abbiamo applicato, quest'anno anche dovuto al momento economico che in 6 mesi si è trasformato, perché noi a inizio gennaio avevamo i tassi a zero, se vi ricordate, l'inflazione a zero, a oggi i tassi, credo che la BCE stasera abbia alzato ancora il costo del denaro, credo sia intorno al 3%, quindi al 3,25%, e qui siamo passati in 6 mesi 300 punti base in più, quindi gli operatori che fanno acquisto per riconvertire, fare immobiliare o chi per esso, naturalmente scontano un costo del debito molto più elevato, quindi si sono un attimo fermati anche per il caro energia che ha impattato molto. Quindi quest'anno l'avevamo preventivato, ma non l'abbiamo fatto, quindi l'abbiamo stornato. E anche sull'anno prossimo stiamo immaginando però di vendere dei pezzi. Ho deliberato in consiglio la vendita delle quote dei fondi immobiliari fatti nel 2007 e nel 2009 al comune, con l'idea proprio di utilizzare la vendita di quelle quote, che comunque erano destinate a essere immobili, destinate a essere venduti, proprio per fare questo tipo di attività. Finisco, per tanto possiamo farlo anche per me uguale. Sì, facciamo così. Sì, tanto mi sembra che...
Grazie, ma quindi, se ho capito bene quello che dice, quello che sta dicendo, se un, siccome le risposto adesso sulla domanda, avete intenzione di vendere immobili sostanzialmente, se un immobile preposto a una determinata funzione per il Comune di Milano, l'amministrazione, quella funzione viene meno e quindi non è più utile, se ho capito bene, allora in questo, solo in questo caso, può essere messo in vendita. Punto di domanda. È così? Ok, grazie.
Anche se termina una funzione, ce ne potrebbe essere un'altra. Nel senso, noi avevamo un immobile che era una scuola, non va più bene per fare una scuola perché è stata ridimensionata per altro motivo, e ci fa il palazzetto dello sport, che è comunque uno scopo istituzionale, palazzetto del lavoro, insomma, qualsiasi tipo di funzione istituzionale lo puoi fare. Se io come, diciamo, come demanio svolgo un ruolo di equilibrio anche rispetto a questo, se la mia collega dello sviluppo economico ha bisogno di un immobile di 1000 metri quadri perché vuole fare la scuola delle arti, dico cose, diciamo, generiche giusto per darvi un'idea, e c'è un immobile che prima era occupato da una scuola, possiamo anche non venderlo e lo affidiamo a una nuova funzione, diamo una nuova funzione all'immobile che è quello della scuola delle arti. E se invece per un immobile non si trova una funzione come il Pirellino, non c'è una funzione o c'è una convenienza economica, allora si fa una parte di valorizzazione. Ma come vi dicevo prima, visto che il processo decisionale si fa nel tempo, si stratifica e le necessità cambiano negli anni, probabilmente ci possono essere immobili che sono giudicati 3 anni fa non più strumentali che oggi potrebbero esserlo, o viceversa, quindi dipende anche dal momento di tempo in cui sei. Certo è, tutti gli enti d'Italia hanno immobili che spesso, non avendo una funzione, non essendo utilizzati, poi sono anche oggetto di degrado, che è un altro costo, oltre che sociale, anche economico. Quindi è sempre un punto di equilibrio anche lì. Però si può fare, cioè, questa è la logica che sottende alle decisioni. Sulla slide famosa 28, allora, in aereo di solito salta il 17, qua è saltato il 18, no? come posto. Ma in realtà non è previsto, adesso non, onestamente non so perché. Quelli sono proprio, no, questi sono gli schemi di bilancio, e sono le missioni come schema di bilancio per la parte capitale. Onestamente non lo so, non lo so. E anche purtroppo sui numeri che mi chiedeva, su questa parte investimenti, non è parte corrente però, sia sulla parte di soccorso civile che di energia e diversificazione delle fonti energetiche, mi informo onestamente, non so in quel dettaglio di investimento che cosa era stato previsto. Come dicevo prima anche alla Presidente, potrebbe essere anche un'attività che è stata messa a terra, quindi è stata stralciata poi dal PTO perché l'abbiamo portata a casa, oppure perché si è deciso di non fare più un investimento e poi bisogna capire anche qual era l'investimento e perché, mi informo, cioè onestamente non lo so, non riesco a entrare in questo tipo di dettaglio. Credo di aver risposto a tutto, cioè no? Ma manca, no, Fabio lo sa.
Sì, mi ha risposto.
Abbatte. Volevo solo fare un'ulteriore domanda sul discorso dei dividendi, eccetera. Siccome una voce mi sembra significativa, proprio perché poi è spalmata su tutte le cose, è quella dei costi dell'energia. Allora mi chiedevo, visto che ha detto che la 2A ha dato dei dividendi, immagino anche perché, come tutte le società che gestiscono l'energia, avrà avuto degli extraprofitti, eccetera. Mi chiedevo, è vero che non è al 100%, però è comunque al 25%, quali erano i rapporti col Comune di Milano, se si rifornisce da 2A o se si fornisce anche da altri operatori, e il Comune di Milano. E poi, per esempio, se ci sono dei prezzi convenzionati o si poteva fare qualcosa perché magari i dividendi fossero più bassi, sono solo domande, io non ho competenze, però per dire, magari ci avete già pensato. Però so che è complicatissimo, perché sembra che su questo discorso a livello europeo non si può fare niente, a livello nazionale non si può fare niente, quindi poi magari è impossibile toccare situazioni che riguardano l'energia. Però mi chiedevo, visto che c'era questa doppia discorso di essere un utilizzatore, un grosso utilizzatore di energia, se era possibile ridurre questi costi, visto che comunque si era azionisti, non dico di maggioranza, ma comunque con una buona percentuale di un fornitore di energia.
In quel caso il problema sarebbe gli altri 75% degli azionisti, perché se lei fosse azionista di A2A non so se sarebbe contento, se vendesse energia sotto costo. No, però insomma, è una battuta, però diciamo, noi siamo abbiamo una quota dopodiché ha pagato un extra profitto che è servito a coprire le spese in maniera indistinta. Noi applichiamo la Consip, quindi tutti i nostri fornitori vengono tramite appalto Consip, quindi non abbiamo una contrattazione bilaterale con i fornitori, quindi adora che tu abbia qualcosa sull'illuminazione, però sono tutti i contratti, non li conosco. Sull'energia elettrica approfitto per darvi anche rispetto al bilancio, noi abbiamo avuto extra costi nel 22 di 70 milioni, quindi diciamo, da una cifra che gira intorno in media di 85 siamo arrivati ai 165 quest'anno. Di questi 70 milioni di extra costo il governo Draghi e Meloni ce ne ha dati 23, quindi significa che noi milanesi abbiamo pagato l'extra costo 47. E per l'anno prossimo i contributi arrivano a marzo, poi non ci sono più. Anche questo è a carico del comune, prima ho omesso di dirlo, e dovendo pagare l'energia dobbiamo comprimere altre voci di spesa, così come prima, essendo obbligati all'equilibrio di bilancio. Quindi, se avessimo avuto l'opportunità di comprare l'energia più bassa l'avremmo fatto. No, no, ma sarebbe anche, diciamo, sarebbe concorrenza sleale, non sarebbe, a parte che la società non è nostra, come dicevo prima, è a 25. Però perché il Comune di Milano e il Comune di Roma che non ha la quota di A2A, no, penso cittadini italiani uguali, quindi sarebbe anche un po' più complicato da mettere a terra. Però noi abbiamo avuto il dividendo da A2A maggiore rispetto all'anno prima e quindi abbiamo compensato in parte con quello.
Va bene, grazie a tutti. Io direi che possiamo chiudere questa discussione molto, molto interessante e approfondita. Ringraziamo l'assessore e ci si vede ancora in qualche commissione, però questo è l'ultimo consiglio prima di Natale, magari buone feste, poi comunque in qualche commissione i vari consiglieri si vedono ancora. Quindi buona serata, buone feste, grazie ancora.